ragazzi, spero che vi sia piaciuta la mia ricostruzione del delitto di Baccagliano. Per tornare a parlare del mostro, dai. Dimostra una perfidia non da poco, comunque, no? Cioè, appunto, non si schemma solo con i bossoli, ma anche con i testimoni, no? Sono queste auto che passano lungo questa SP80. Quindi l'azione in sé è abbastanza semplice, nel senso non si tratta di una roba complicata come quella che abbiamo visto ad esempio a Borgo San Lorenzo o a Calenzano, dove c'era la necessità di essere in due per attuare il piano. Qui invece c'è quasi si vede quasi la ricerca di portare all'estremo, no? La complicazione che una singola persona può immaginare, diciamo così, perché che motivo c'era di spostare l'auto in generale, no? Dopo averli uccisi, che motivo c'era di spostare l'auto lì e di mettersi quindi a rischio, no? In questo caso in maniera anche abbastanza stupida, perché le due macchine passano la prima volta e secondo me, considerando i tempi, in quel momento lì il colpo che sfonda il parabrezza non è ancora stato sparato da lui e lui è dentro la macchina con i due cadaveri. Tra l'altro lui con Mainardi in questa posizione anche abbastanza, in un certo senso, vicina a lui. Quindi, a parte il fatto che ci vuole veramente un temperamento da pastore sardo, direi. E poi, appunto, se lì loro si fossero fermati subito, no? Sarebbe venuta fuori una strage, probabilmente, no? Quindi spiegare come mai lui si faccia tutto questo sbatti fondamentalmente senza alcun motivo, quando avrebbe potuto semplicemente, dopo avergli sparato tutte e due, prendere la piazzola e andarsene, no? Qui siamo di fronte a una domanda fondamentale, ragazzi, perché farlo da soli? Quindi qui forse anche le motivazioni dei due vengono fuori nella loro diversità, no? Si tratta in entrambi i casi sicuramente di una mente narcisista, no? Questa cosa del fatto di essere un tiratore dotato di doti quasi supernaturali, no? È questo che lui cerca, portando la macchina in quel fosso e poi facendo questo scam che si può fare in un minuto, no? Beh, basta avere dei bossoli già sparati, no? Una pistola con dentro un proiettile e tu questo lo fai in un minuto, no? Quindi una volta che hai portato la macchina lì, la cosa in sé non è neanche così rischiosa, no? Però è chiaro che lui doveva avere calcolato i tempi, no? Quindi non può essersi affidato al rischio più di tanto. È stato fortunato che le macchine la prima volta non si sono fermate, questo sì. Però questo presuppone che lui, no, degli appostamenti in quella strada, su quella piazzolla, no, che questa non è una zona dove ci fossero più di tanto guardoni, no? Perché è una strada provinciale, quindi nel senso sì, chiaro, ci saranno state anche lì coppiette, eccetera, perché c'era anche la psicosi del mostro, quindi a un certo punto forse erano più tranquilli a farlo sulla strada provinciale che non nelle stradine campestri. Però, qui ormai la pista guardoni, ragazzi, è morta e sepolta, no? Quindi gli inquirenti si sono accorti persino loro che non si va da nessuna parte seguendo questi guardoni. Prima di dedicarci all'omicidio di Giogoli, è il caso di fare un salto indietro nel 1982 e leggersi le indiscrezioni pubblicate dalla stampa sugli sviluppi presi dall'inchiesta dopo il delitto di Baccaiano. L'8 novembre del 1982 il Corriere della Sera titola Firenze. Un pastore sardo indiziato per l'uccisione degli 8 fidanzati. Non ha gli occhi di ghiaccio, non è un insospettabile dottor Jekyll dei quartieri alti, non è il grande chirurgo dalla doppia vita. Un pastore sardo, già in galera per reati comuni, alto 1,65 m, una moglie e 3 figli, spesso malmenati, sarebbe il mostro di Firenze, il maniaco che, come in un film di Dario Argento, ha fatto strage di fidanzatini nei boschi alla periferia della città. 4 duplici omicidi, accomunati da un analogo ossessionante comportamento di colpi di pistola sparati a bruciapelo e poi un macabro rituale sul corpo della donna, l'asportazione del pube con 3 precisi tagli di affilatissimo coltello. C'è incredulità, quasi delusione a Firenze, per questa soluzione di un giallo che aveva creato per mesi una psicosi collettiva, scomodando psichiatri e sociologi sulla personalità dell'assassino e sulle motivazioni del suo orrendo feticcio. Ma i giudici, dopo tante incertezze ed errori, sembrano sicuri di essere sulla pista giusta. L'ultimo capitolo di questa cronaca nera comincia da un polveroso fascicolo giudiziario su un delitto di 14 anni fa. Il 22 agosto del 68 vennero trovati i corpi di Barbara Locci e Antonio Lobianco. La Nazione riporta quella cronaca a pagina 9. I titoloni erano dedicati all'invasione della Cecoslovacchia. Per quell'omicidio venne arrestato Stefano Mele, marito della donna, ritenuto a torto protagonista del classico triangolo, tuttora in carcere da 12 anni. L'uomo, in un primo momento, aveva chiamato in causa un pastore sardo suo amico da poco immigrato, Francesco Vinci. Fu lui a darmi la pistola, disse i giudici, poi lo scagionò. Vinci è un pendolare della galera, più volte arrestato per furti, porto d'armi, violenze private, maltrattamenti e persino abigeato. Nel 76 poi venne coinvolto e scagionato per l'assassino di un pastore e della figlioletta sull'Appennino tosco-emiliano. Adesso si trova in carcere. L'ultima accusa, maltrattamenti alla moglie. Una svista burocratica viene in aiuto ai giudici che da anni brancolano nel buio, mentre i delitti si ripetono nella dolce Firenze, così spesso invasa da turisti e da giovani. I bossoli trovati dopo il delitto del 68, secondo la norma, dovrebbero essere distrutti dopo un anno. I magistrati invece li ritrovano nel solito armadio dimenticato. Esaminano anche recenti lettere anonime sugli omicidi, fanno eseguire le perizie e la scorsa settimana aprono il primo squarcio di verità. La pistola, una calibro 22, è la stessa arma usata per i 4 duplici omicidi commessi dal mostro tra il 74 e il giugno scorso. Peraltro in curiosa coincidenza con i periodi in cui il Vinci era a piede libero.